Bene, incominciamo a parlare del principio di sussidiarietà e cominciamo a parlarne in tutta la sua estensione. Perché il principio di sussidiarietà è una cosa che si è imposta nel linguaggio non solo italiano, la derivazione più immediata è dall'Unione Europea, ma deriva in realtà dalla Costituzione tedesca, e si usa in due sensi diversi. In senso orizzontale e in senso verticale. Sono due concetti diversi che hanno genesi diverse e si trovano entrambe riassunti nel testo del titolo V dopo la riforma del 2001. Non moltissimi accenni, però ci sono due accenni precisi. Della sussidiarietà orizzontale e l'accenno che fa alla Costituzione è minimo, a dire il vero, anche se le aspettative erano molto forti in quel momento, ma voi capirete perché è minimo. Il motivo è semplice, per il semplice fatto che è difficile dire delle cose molto più specifiche. Il 118, che inizia parlando della sussidiarietà verticale, finisce con parlare della sussidiarietà orizzontale. Stato, regioni, città metropolitana, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Allora qui quello che ci si pone è il rapporto tra individuo e Stato, inteso come pubblico. Il principio di sussidiarietà dice in sostanza: non faccia il pubblico quello che può fare il privato. E nasce, non a caso, da un'enciclica di un qualche papa di cui mi sfugge il nome e il numero, ma nei primi 900, Leone qualcosa, che aveva come obiettivo la scuola. E in sostanza in questa enciclica si diceva: lo Stato non si occupi dell'educazione dei ragazzi nella misura in cui di questa educazione sia responsabile la famiglia. Come vedete, non è un discorso di cui abbiamo perso completamente la traccia, perché lo sentiamo spessissimo nel dibattito sulla scuola, no? La libera scelta dei genitori, anzi, come ha detto il nostro presidente del Consiglio, va difesa la scuola privata, perché la scuola pubblica inculca dei valori, ovviamente comunisti, mentre le famiglie hanno il diritto di, cito testualmente, inculcare i loro valori, i figli. A me già l'idea che qualcuno mi inculchi, devo dire la verità, mi rende un po' nervoso, ecco, non sono abituato a essere inculcato né dal pubblico né dal privato, anzi non capisco bene perché si debba usare questo linguaggio, ma la pressione è la pressione a favore di una sfera privata che non deve essere mangiata dalla sfera pubblica. quando Tremonti ultimamente, Tremonti è uno che si converte nel giro di una settimana, si converte di continuo, adesso si è convertito anche all'IRI, cioè partecipazione pubblica nelle industrie, era ora che qualcuno dicesse che non era tanto male, e Tremonti sta dicendo che non è sbagliato che il pubblico si occupi di sostenere l'industria. Con pacchetti azionari, con partecipazione finanziaria, l'Europa non è di questa, è quindi questa idea, e vedete sta andando contro il principio di sussidiarietà, mentre Montezemolo, o Montezemolo come si chiama, che è un esemplare di uomo che si è fatto da sé, come anche Lapo Elkan è un esemplare di uomo che si fa da solo, il pubblico è dichiarazione di ieri, è esattamente il nemico del privato, per cui fuori il pubblico dalle faccende che possono essere gestite dai privati. Vedi il servizio idrico, vedi i servizi pubblici locali. Perché il comune deve avere la sua municipalizzata dei trasporti quando questo potrebbe essere più efficientemente gestito dai privati? Perché ci deve essere questo obsoleto ente, società, partecipazione pubblica che gestisce gli acquedotti, quando sicuramente il privato riuscirebbe a mettercelo in bottiglia e a vendercelo a un giusto prezzo? Questo è un asse del problema, che trova in Costituzione una citazione buffa, perché nessuno gli ha pensato che fosse indispensabile, e naturalmente se noi togliessimo questa norma della Costituzione nulla cambierebbe. Questo sarebbe un bel gioco da fare ogni tanto, prendere un testo di legge tipo la Costituzione e dire cancelliamo una riga, cosa succede? Cambia qualcosa? Vediamo. Cancelliamo l'obbligatorietà dell'azione penale, cambia qualcosa? Accidenti. Mentre se togliamo questo non cambia assolutamente niente. Benché nasca da una costola del cattolicesimo e quindi con un'istanza a favore delle formazioni sociali, la sussidiarietà in senso orizzontale è contemporaneamente anche un'idea che va benissimo alla Confindustria e al suo presidente, l'ex presidente Montezemolo, nonché a Marcigaglia, presidente attuale, cioè tutti questi scriverebbero un appello almeno formale alla sussidiarietà orizzontale, salvo poi avere qualche problema sul credito, perché ovviamente lì il pubblico può servire. Cioè l'idea che l'obiettivo sarebbe quello di uno Stato leggero, anche uno Stato minimo, che è un'idea tipicamente liberale e liberistica, che ha di fronte come il suo obiettivo polemico lo Stato sociale. Che lo Stato sociale è uno Stato pesante, uno Stato in cui, come faceva Maria Teresa d'Austria, il monarca illuminato, l'apparato pubblico, si occupa del Wohlfahrt, del welfare. Per me è uguale, incredibilmente uguale. Cioè uno è tedesco, risale al 1700, e l'altro è piacevolmente inglese, risale al 1900, ma il concetto è lo stesso, che il benessere è un obiettivo dell'azione pubblica. Se l'obiettivo è il benessere, il problema è che lo Stato non è più minimo. Lo Stato deve introdurre tasse, deve prelevare i soldi nelle tasche dei cittadini, come dicono i nostri amabili politici, e investirli in servizi pubblici. Per cui voi capite che da questo punto di vista l'istanza liberista ha come obiettivo polemico lo Stato sociale, cosa che invece non ha l'istanza, diciamo, solidaristica cattolica, che dice semplicemente che lo Stato sociale deve basarsi sulle risorse dei privati e soprattutto delle formazioni sociali, per cui meno ospedali pubblici e più ospedali privati, meno scuole pubbliche e più scuole private, meno Stato più famiglie. E le formazioni sociali vengono poi rilette come patrimonio costituzionale nell'articolo 2. Per cui si dice, tutto sommato, che il 118 non servirebbe perché esiste già l'articolo 2. Allora andiamo a leggerci l'articolo 2, che fa sempre bene leggere un po' di Costituzione, che dice una cosa molto diversa. Dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Allora, siccome qua c'è la parola solidarietà, che piace molto alla cultura cattolica, e c'è l'idea di uno Stato sociale, solidarietà politica, economica e sociale, ma c'è anche il termine formazione sociale, questo viene detto come la base, la casa del principio di sussidiarietà orizzontale, che non sarebbe stato introdotto dal titolo quinto del 2001, ma sarebbe addirittura il secondo articolo della nostra Costituzione. Come dire, ha un'impostazione molto forte, e non c'è dubbio che è stato messo anche in questa chiave. Però se noi lo leggiamo come giuristi, qui si parla di diritti inviolabili dell'uomo, cioè dell'individuo, sia come singolo, cioè come individuo, sia nelle formazioni sociali. E qui non bisogna essere dei raffinati linguisti per capire che quel nelle formazioni sociali può avere un doppio significato, sia in senso di complemento di strumento attraverso le formazioni sociali, che è la lettura, diciamo, solidaristica. L'uomo si realizza attraverso le formazioni sociali, per cui realizza i suoi diritti attraverso le formazioni sociali, sia una lettura non meno corretta, per cui i diritti dell'uomo sono riconosciuti anche dentro le formazioni sociali, cioè contro le formazioni sociali. Le formazioni sociali non possono mangiarsi il nostro spazio di libertà individuale, che poi è una delle componenti dell'articolo 29, dove si parla della famiglia fondata sul matrimonio, per poi dire parità dei diritti dei coniugi. Come dire, la posizione della donna non perde pezzi di tutela per gli interessi all'unità familiare, perché il principio è il principio di uguaglianza. Queste due letture sono due letture che stanno in equilibrio. Non c'è dubbio che le formazioni sociali abbiano un riconoscimento costituzionale, ma non c'è dubbio che questo riconoscimento costituzionale non crea diritti delle formazioni sociali. Per esempio, la famiglia in Italia non è titolare di diritti. Ci mancherebbe, il giorno che la famiglia fosse titolare di diritti, questi diritti sarebbero esercitati contro i membri della famiglia in quanto singoli. Per cui le formazioni sociali, che poi sono i sindacati, sono i partiti, sono le associazioni, religiose, eccetera, hanno un riconoscimento di principio, ma non sono titolari di diritti costituzionali, e soprattutto non sono titolari di diritti che si sovrappongono a quello degli individui. La lettura solidaristica del principio di sussidiarietà orizzontale porta a dire sì che lo Stato deve essere minimo, deve essere contenuto, ma non nel senso che non deve occuparsi del benessere, ma che deve occuparsi del benessere attraverso le formazioni sociali, da cui la versione è molto dubbia, per cui il principio di sussidiarietà orizzontale finisce col dire: non faccia lo Stato ciò che può fare il privato, ma coi soldi dello Stato, che è esattamente la nostra attuale versione del principio di sussidiarietà orizzontale. Tutto il terzo settore, il non profit e così via, che stanno occupando settori della vita sociale, formalmente non dicendo siamo dei soggetti imprenditoriali, cioè non abbiamo lo scopo di lucro, ma di fatto vivendo sulla transazione di denaro pubblico ai servizi sociali, cioè in sostanza prosperano come gestori di denaro pubblico e come sussidiari rispetto ai servizi pubblici gestiti dal pubblico. Quello che si dice normalmente, no? Il servizio sanitario è un servizio pubblico che può essere gestito da apparati pubblici e da apparati privati. Questi apparati privati hanno uno spazio che sarebbe riconosciuto in base al principio di sussidiarietà orizzontale, lo stesso per la scuola. Questo è il senso della sussidiarietà orizzontale, di cui vi ho parlato anche troppo perché a noi non ce ne frega niente. Non è di questo che si parla nel diritto regionale. Nel diritto regionale si parla del principio di sussidiarietà verticale, il quale ha in mente il rapporto tra enti pubblici essenzialmente. E esprime questo concetto che per l'individuo, per questo individuo qui, siamo sempre dall'individuo che si parte, è meglio essere governato da un livello vicino a lui piuttosto che da un livello a lui lontano. Per cui, se vogliamo esprimerlo in modo simile a quello del principio di sussidiarietà orizzontale, si potrebbe dire che il principio di sussidiarietà verticale dice: non faccia lo Stato ciò che può utilmente fare il comune, la provincia o la regione. Anzi, siccome più in su c'è anche l'Unione Europea, non faccia l'Unione Europea ciò che può fare lo Stato. E proprio così lo trovate scritto a partire dal Trattato di Maastricht. È un principio che è diventato un principio poi ripreso da tutti quanti i vari trattati, c'è un particolare protocollo sulla sussidiarietà, adesso è stato ripreso anche il Trattato di Lisbona, senza andare molto oltre questa enunciazione, cioè che laddove non ci siano competenze esclusive della comunità, salvo poi che riuscire a capire che cosa significano, imposto un linguaggio che non ha molto senso, e la comunità non deve agire, non deve fare a norme, non deve occuparsi di cose che possono essere utilmente svolte a livello statale. Qual è il problema? Il problema è quell'utilmente, quel convenientemente, e cioè il principio di sussidiarietà verticale rinvia un concetto che è un concetto molto elastico, che è quello della convenienza, o per usare un termine che compare in Costituzione, della adeguatezza. Dobbiamo occuparci di dove si costruisce un cimitero, di dove si costruisce un asilo nido, di dove si costruisce una rotonda per la circolazione stradale, di dove si mette un semaforo, di dove si mettono le strisce blu, di dove si mette il mercato del pesce? Non è l'Unione Europea che se ne può occupare, no? Non è conveniente. È conveniente che lo faccia lo Stato? No. Come fa lo Stato a vedere in periferia cose del genere? Non è il caso. È conveniente che lo faccia la Regione? Ma no. Forse la Regione potrà occuparsi di mega strutture di vendita, perché quelle possono essere un problema che riguarda la circolazione. Pensate, resto sbigottito ogni volta che vado sulle mie calle Dolomiti, quando passo vicino a Mantova e che c'è quell'outlet che è coperto di macchine. Domenica mattina la gente va all'outlet, cioè mai messo un piede in un outlet, spero di continuare così, ma capisco che un outlet di quella dimensione possa essere un problema che si vede a livello regionale, forse provinciale. Se si tratta dell'asilo nido è il comune, se si tratta del cimitero è il comune. Se si tratta delle ferrovie si risale, e si risale parecchio, perché alcuni tratti di ferrovia sono decisi dall'Unione Europea, i famosi corridoi, no? Quello della Val di Susa, per esempio, un corridoio che taglia l'Italia per far comunicare un pezzo di Europa con un pezzo di Europa. Quel tipo di progettazione sale, sale, sale e arriva all'Unione Europea. E la variante di valico della ferrovia nord-sud Milano-Roma non può essere gestita a livello regionale, è gestita a livello statale. Però attenzione, è gestita a livello statale nella sua progettazione di massima. Dove poi passa la linea, se deve passare da quel lato della valle a quell'altro lato della valle, di queste sono valutazioni che probabilmente possono essere ridotte di dimensione, per esempio regionale. Se poi bisogna fare il raccordo autostradale per arrivare all'autostrada, dove passa il raccordo è un problema che va visto in loco e può essere il comune, la provincia a occuparsene, perché riguarda la progettazione del territorio. Non è che puoi far passare un viadotto qui sopra, perché questo vuol dire mandare a capofascio il turismo di questa città. No, ci sono dimensioni che sono intuitivamente adeguate o inadeguate, con alcune zone critiche, ma tendenzialmente così. Un giorno ho fatto un gioco, e perché dovevo fare un corso a dei funzionari in qualche regione per spiegare il principio di sussidiarietà, e il gioco è stato sorprendente. Il gioco si basava su questo. Ognuno di noi, per cui il solito povero tizio, è governato, è parte di più livelli di governo, comuni, province, regioni, della città metropolitana non vi parlo, Stato, Unione Europea. Noi piacevolmente li manteniamo tutti, ci costa qualche piccolezza, però è bello avere tanti enti di governo, e li manteniamo anche perché sono tutti enti democratici e rappresentativi, per cui noi col nostro voto siamo rappresentati in ognuno di questi enti. Dal punto di vista democratico un ente equivale all'altro, sono tutti eletti da noi. Rousseau sarebbe felice di questo. Però le proporzioni tra un rappresentante e i voti per farlo, per eleggerlo, cambiano moltissimo. E cambiano in ragione, adesso non me lo ricordo, ma più o meno di questo tipo. 1 a 1000, cioè ci vogliono 1000 voti per avere un consigliere comunale. Comunale diventa, non so, uno, mettiamo 10.000, no, era un po' meno, 5.000 mi pare, per un consigliere provinciale, 1 a 10.000 o 15.000 per un consigliere regionale, 1 a 60.000 per un parlamentare, 1 a 200.000, mettiamo una cosa del genere. Siccome io mi diverto molto a traslare le cose, e mi diverto molto anche andare in montagna, per cui la cartografia è una cosa che conosco bene, ho provato a proiettare questi rapporti sulla cartografia e ho ottenuto un risultato strabiliante, veramente strabiliante, per cui ho fatto una serie di slide per dimostrare che questo è il principio di sussidiarietà, cioè che questo dimensionamento degli enti, che da noi deriva da una legislazione tradizionale fatta a pezzi, incollata con lo scotch, modificata per referendum, eccetera, rappresenta in termini cartografici il principio di sussidiarietà. Sono andato in rete, ho trovato cartografia del comune di Siena, in cui questo è un quartiere di Siena, Questa è Siena nella sua Interland, questo è un pezzo della Toscana e così via. Allora mi sono immaginato come questa proporzione fosse esattamente la proporzione dell'adeguatezza della percezione delle cose. Noi non possiamo a una scala da 1 a 1000 immaginarci il corridoio ferroviario che taglia l'Europa. Ma non possiamo neanche immaginarsi in una carta 1-200.000, che è una carta autostradale, fate conto che 1-200.000 significa mezza Italia, una carta di mezza Italia. A quei livelli di percezione spariscono i problemi degli asili, dei cimiteri, delle scuole, dei mercati, delle grandi strutture, spariscono anche le strade provinciali. Sono appena segnate. Le strade provinciali cominciano ad avere una certa configurazione qui, ma non qui. Il che ci dimostra che prima di aver immaginato e enunciato il principio di sussidiarietà, il normale senso delle cose abbia portato anche in un paese di pazzi come il nostro a modellare enti su base di percezione degli interessi. Io li chiamo interessi perché mi è comodo, di interessi, sì, dei problemi. Che significa che il principio di sussidiarietà, dicendo che Tizio deve essere amministrato dal livello più basso, purché sia adeguato, ci dica che la scelta tra questi enti deve essere basata da un concetto di adeguatezza, essenzialmente da questo. Tu devi capire qual è il livello adeguato per affrontare un certo tema, una certa questione. I parcheggi non sono una questione europea, però le grandi linee di trasporto non sono questioni né comunale, né provinciale, né regionale, e a un certo punto neanche statale. È la percezione del problema. È come se noi avessimo un aereo che sale e cominciassimo a vedere il nostro giardino, la nostra casa, il nostro quartiere, la nostra città, la nostra provincia e così via, e avessimo una zoomata tale per cui i problemi non si percepiscono più a una certa distanza, se ne vedono altri. È un problema di percezione, una cosa che a me mi è sempre molto interessato. Il problema della percezione fa sì che istintivamente i sistemi democratici si basano su un principio di sussidiarietà senza bisogno di enunciarlo. Per cui se noi togliessimo il principio di sussidiarietà non cambierebbe niente, perché abbiamo già un articolo 1 che ci dice che l'Italia è una Repubblica democratica. Tra sussidiarietà e democrazia c'è una certa implicazione, dove la democrazia è porta a una rappresentanza del popolo e a un coinvolgimento del popolo nel governo delle cose. Tutto è mistica, capisco che è tutta mistica, ma sempre di mistica stiamo parlando, no? Stiamo parlando sempre di figure allegoriche, stiamo parlando di diritto per l'appunto. Però queste figure allegoriche della democrazia si imperniano di sussidiarietà. E questo spiega perché la sussidiarietà sia diventato un principio fondamentale dell'Unione Europea, imposto dagli Stati membri, soprattutto dagli Stati membri meno favorevoli a vedere espropriate la propria sovranità per una concentrazione di poteri a livello centrale. È una difesa della propria autonomia. E questa difesa dell'autonomia ha trovato poi alleati anche le realtà interne ai paesi. I Länder tedeschi hanno fatto una battaglia, l'hanno vinta in Germania, per difendere le proprie prerogative da quella trazione verso il centro, verso la federazione, che era conseguenza dell'appartenenza della federazione, non dei Länder, all'Unione Europea. Perché la concentrazione fa sì che le decisioni salgano verso il centro e vengono progressivamente scalzati i livelli più bassi. E allora questo è stato il motivo per cui nella Costituzione tedesca, nel Trattato di Maastricht, nella Costituzione italiana, si è introdotto il principio di sussidiarietà come principio che conforma il sistema. Questa però è un'annunciazione per l'appunto di principio, e domani vediamo come questo principio funziona o promette di funzionare in Italia.